Ecco, possiamo riprendere. Credo che la cosa più saggia sia che intanto prenda parola Sini per dare un riscontro all'amico e collega Fernando Zalamea e poi parlare, insomma, liberi tutti. Penso che ci siano
Sì.
varie cose su cui mettere a piedi.
Io dirò pochissimo perché se comincio non mi fermo più. Beh, anzitutto una gratitudine infinita per questo lavoro che Fernando Zalamea con grandissima generosità, ma soprattutto con grande profondità e acume ha dedicato al mio lavoro. Devo aggiungere, mai mi sarei figurato che potessi interessare a un matematico. Ma ecco, allora io prenderò spunto dalle tantissime cose bellissime che ha detto Zalamea, da una frase che ha detto. A un certo punto, appunto, ha detto: prendiamo un punto. Prendiamo un punto. Ecco, su questa frase così comune, soprattutto in geometria, no? Io cerco di farvi arrivare, se ci riesco, il senso di che cos'è la semplicità in filosofia. Zalamea ha parlato magistralmente, no, della complessità della filosofia e della semplicità della matematica. Credo di capire, nella mia ignoranza da asinello, qualche cosa, no? Grazie a lui. Però anche la filosofia ha una sua semplicità. Interessante. Mi appello tra le tante cose che potrei ricordare a una proposizione heideggeriana dove dice Heidegger in filosofia la cosa più difficile è che le cose più vicine non riusciamo a dirle. Sono le cose più vicine che non riusciamo a vederle. Portare lo sguardo, portare la luce su ciò che è più prossimo è difficilissimo, perché noi siamo il più prossimo. Il più prossimo agisce in noi e come noi e distaccarcene è un esercizio, appunto, è un lavoro, come diceva bene. E allora io non mi fermerei, cioè se faccio un esercizio, adesso prendo un pezzo di carta, ci faccio sopra i miei scarabocchi, io non mi muovo di lì mai da questa frase, prendiamo un punto. E molte cose potrei cominciare col chiedere, chi la dice? Chi la dice? Come la dice? Perché la dice? Si cominciano a delineare degli sfondi e degli sprofondi infiniti, il vortice. A parte il particolare che già Galileo conosceva tanto bene, che il punto non si può prendere. Come diceva Hegel, il concetto non si prende con le mani, no? Non solo non si può prendere, ma non si può neanche scrivere. Perché quello che hai scritto non è mai un punto, così come il piano inclinato, quello che è il piano non è mai un piano geometrico. E la sfera e il piano non si toccano in un punto, ma in molti punti. Ma allora per il filosofo, voi capite, l'interesse forte è cosa succede se tu appunto dici prendiamo un punto? Che succede se tu scrivi? Prendiamo un punto. Che succede se tu fai così? Fai il punto e dice, ragazzi, questo è un punto. E tutto, diciamo, dentro di te risponde, no, non è vero, non è vero, non è vero. Non può essere. Così come non sappiamo rispondere alla domanda, ma come ti è venuto in mente di dire prendiamo un punto? Forse che Archilogo la poteva dire. Lui poteva dire chi se ne frega dello scudo, me ne faccia un altro, ma non poteva dire prendiamo un punto. E perché? Perché non poteva dire prendiamo? Perché c'è un'umanità che non poteva dire prendiamo? E com'è successo che questa umanità dice prendiamo un punto? Io lo voglio sapere. Si può sapere. Ecco, qui si apre quella che Zalamea con tanta generosità, ma soprattutto acume, profondità, non so come hai fatto, sei stato meraviglioso. Chiamava la consapevolezza del vortice, cioè della complessità. Non si può prendere un punto, si può continuare a prenderlo, per così dire, no? Non si può rispondere alla domanda chi sono io che dico prendiamo un punto, perché la risposta è infinita. In questa frase che dice prendiamo un mondo, prendiamo un punto, c'è un precipitato di mondo. C'è il mondo che precipita tutto lì, in questo punto incommensurabile, irraffigurabile, ma bisogna dire di più. Irraffigurabile, ma è la condizione di ogni figura, ben inteso. Non ci sono figure se non partendo dal punto, se non partendo dalla matematica, forse. Io non oso dire queste cose perché sono troppo ignorante, ma già la mia mi ha aperto un orizzonte, mi metterò a studiare la matematica alla mia età. Ecco, la questione della semplicità in filosofia è la questione del fatto che tutti i diagrammi presuppongono un precipitato di mondo, non sono né veri né falsi da un punto di vista appunto della logica comune, eccetera, eccetera, non sono né veri né falsi, sono molto di più. Sono una scialuppa, sono un transito, sono una nave sulla quale si imbarcano i filosofi, come diceva Nietzsche, no? Gli assurdi no, i filosofi. Sono appunto un passaggio verso la profondità incommensurabile che sta sempre nella misura, che è sempre però misurata, e in quanto è misurata evoca l'incommensurabile. Certo che lo devo raffigurare il punto, certo che lo devo segnare sul foglio, sulla lavagna, perché se non lo segno, se non lo scrivo, il punto irraffigurabile non esce. Il punto irraffigurabile è l'alter ego di questa operazione. E quindi è, come dire, un simbolo, un emblema, un esempio, un exemplum proprio di tutte le operazioni. A cominciare da colui che dice prendiamo un punto, e i ragazzi dicono: sì, signor professore, l'abbiamo appena fatto, e adesso cosa facciamo? E si va avanti, no? E si va avanti. Il filosofo non va avanti. Lei aveva ragione, diciamo così, l'ironia settecentesca sulla inconcludenza della filosofia, no? Prendiamo un punto, ma il filosofo non lo prende mai, perché come dire, è chi lo prende, come fa a dirlo, come fa a farlo, e poi non lo si può prendere perché le mani, e poi non lo si può scrivere, e quello non è un punto. Era la famosa battuta di un signore che chiede a un filosofo, è una scena di teatro molto famosa. Dice, mi vorrei sposare. Tu che cosa mi consigli? E il filosofo gli dice, beh, momento, perché me lo dici in francese? Perché non me lo dici in latino? Me lo potresti dire in greco. E ciò non glielo dice mai. Questo è il filosofo, una figura veramente patetica, drammatica, ma che si carica sulle spalle quello che è implicito in ogni esplicito. E che non finisce mai di essere implicito e quindi esplicitabile, cioè il mondo cambia figura, appunto, l'umanità cambia figura, Zalamea l'ha detto in maniera meravigliosa, io non ho parole per esprimere la mia gratitudine. Grazie Fernando, grazie mille, grazie, grazie, grazie. E grazie a tutti voi per la pazienza di essere qui. Rimango qui, no, no,
sì, tu
perché
sei
no, ma deve venire,
degli
lo devono
arrivanti.
prendere, se no non lo.
Chi verrà a fare prenderà la presenza. Se
Sì.
sei comodo,
Se sei
sarà.
comodo,
Sì,
sì, io
se
posso
sei
stare
comodo,
qui.
metti un'altra sedia lì per chi vuole la. Prego, c'è qualcuno che vuole intervenire subito?
Vado lì. Qui.
Sì, Marco, grazie.
Ma una cosa che mi sono segnato, quando il professore Zalamea dice, se ho segnato bene, andare al di là del confine verso gli uomini completi, eliminando la specializzazione, se ho capito bene. Ora, noi abbiamo, come MECRI, lavorato parecchio su questo argomento, sulla specializzazione. Abbiamo inizialmente ricordato Prigogine, che parla della Grande Alleanza. Poi abbiamo lavorato su un altro argomento che è diventato caratteristico del nostro lavoro, che è la transdisciplinarietà. E abbiamo detto, più che eliminare la specializzazione, dobbiamo fare lo sforzo di essere specializzati in un modo diverso rispetto a come sono specializzati oggi gli specializzati. Anche perché noi non possiamo fare a meno degli specializzati. Non è possibile nel nostro mondo. Non era possibile neanche nel passato, ma anche meno nel nostro mondo. Insomma. Addirittura mi viene in mente una battuta del professore che aveva sostituito a proletari di tutto il mondo unitevi, scienziati, tecnici di tutto il mondo unitevi, perché sono così importanti oggi questi personaggi che non se ne può proprio fare a meno. E forse possiamo pensare ad un intervento loro sul mondo, ovviamente non come tecnici, ma come uomini. Come sapienti, non so come dire, no? Come persone che si fanno carico, pur avendo delle specialità elevate, dei problemi del mondo, che non sono limitate alla loro specializzazione, evidentemente, che sono al di là della loro specializzazione. Noi abbiamo cercato, come dicevo, in diversi modi di trovare una strada che è complicatissima, no? E però lo sforzo è questo, insomma, secondo me, e mi è venuta in mente questa cosa ascoltando lei.
Sì, quello per me è anche chiaro nei lavori di MECRI, per questo ho sempre avuto una vicinanza molto, molto profonda con voi, perché questo sforzo del trans è fondamentale, ma voglio ascoltare soprattutto Simin, non me. L'importanza del trans, dei limiti in questi movimenti, partendo da questa idea che è anche fondamentale e certa, siamo degli specialisti, la specialità è fondamentale, ma come prima parte. Poi dobbiamo essere capaci di andare oltre la specialità. La frase di Simone Weil qui è bellissima. Nous voulons faire de son complet en supprimant cette spécialisation qui nous mutile tous. Questa mutilazione nella quale noi viviamo oggi è qualcosa che MECRI certamente fa costantemente. Dobbiamo andare la nostra mutilazione costruire degli uomini completi. Sini è un esempio straordinario e vorrei ascoltare Sini su questa importanza di andare e venire tra la specializzazione fondamentale, ma il mondo. Se rimani nella specialità sarà importante per un gruppo molto pequeño, ma non sarà importante per il mondo, certamente non sarà importante in un secolo.
Ma sai quello che appunto adesso è stato sollevato come problema, io sono solito richiamarlo con tre riferimenti. Uno è a Fichte, al grande Fichte, che diceva la scelta di una filosofia, per esempio tra dogmatismo e idealismo, come diceva lui, la scelta di una filosofia non può essere fatta da un filosofo, o in quanto filosofica. E certo, perché uno direbbe, se devi scegliere tra la filosofia, non puoi già avere la filosofia. Ma allora chi sceglie? La scelta di una filosofia dipende da quello che sei in quanto uomo. Naturalmente qui si apre una vertigine, una voragine, ma è molto chiaro cosa lui vuol dire. La stessa cosa ha detto Wittgenstein a modo suo, quando ha detto nessuno è in grado di scrivere una riga più di quello che è. Ovviamente in quanto uomo, e il grande Husserl naturalmente della crisi della scienza europea, che denunciava questo appiattimento dello scienziato che aveva perso appunto la filosofia, cioè la domanda, il problema. Ecco, in questo senso certamente possiamo intenderci fra di noi, però ci sono alcuni però che credo non vadano trascurati. Il primo però E però come si fa? Cioè, come fai a coniugare questo con Carlo Alberto Redi, ce lo siamo più volte detto in sintonia, non siamo sempre in sintonia, ma su questo sì. Come fai a ottenere la specializzazione di un ingegnere elettronico e nello stesso tempo curare quello che lui è in quanto uomo, supponendo che questo significhi sapere chi è Archiloco, sapere chi è Hegel, conoscere la grande cultura occidentale, eccetera? Come fai? È un problema pedagogico quasi irresolubile. Io non ho idea. Certo, questi strumenti forse possono aiutarci, potrebbe immaginare questo, forse, ma per ora non è così. Ed è la prima domanda. La seconda domanda è, ma un momento, quello che tu giustamente, figurati se io non sono d'accordo con quello che tu evochi con queste parole, un'umanità concreta, un'umanità Simone Weil, eccetera, eccetera. Attenzione però, è la frase di due intellettuali borghesi del Novecento, oggi non è più questa la situazione, non è più quella di una volta quando c'erano gli operai da portare a scuola, li abbiamo portati, è successa anche una catastrofe alla scuola, però li abbiamo portati e io non rimpiango di averlo fatto, anche se ciò ha creato un sacco di problemi. Ma oggi è molto al di là il problema. Il problema è che non sai come parlare con un giovane di 14 anni, di 15 anni, che ha nella testa tutt'altro, che la cui vita è fatta in tutt'altro modo, e con l'intelligenza artificiale figurati, no? E questo è il secondo problema di cui io non vedo la via di soluzione, che mi crea grandi problemi. Appunto. E la terza considerazione è che non è che soltanto tu ed io ragioniamo da ricercatori borghesi, diciamo così, borghesi, benestanti, insomma, non credo che siamo ricconi, no, nemmeno io, sta sicuro. Ma non è solo questo, è che siamo frutto e punto d'arrivo della cultura occidentale, della cultura dell'alfabeto, della cultura di Euclide, della cultura della matematica. Come facciamo a ragionare con le altre culture del pianeta che stanno lievitando? Mentre noi siamo qui a dircela, Putin sta da Kim, come si dice? Quello lì, questo mostriciattolo terribile. Beh, stanno dicendo che è finita con l'America, che basta con... ci sono altri modi di intendere l'internazionalismo. Questo vuol dire anche una battaglia culturale. Ma dobbiamo fare una battaglia culturale o dobbiamo costruire dei ponti per evitare una battaglia culturale? Per assorbire, ma assorbire vuol dire che salta per aria la filosofia, salta per aria la matematica, saltano per aria molte cose. Io ovviamente non sono in grado di affrontare queste cose, ma certamente coloro che vengono con noi e dopo di noi, più giovani tra noi, le dovranno affrontare. Se non le affronteranno sarà a loro danno. Quindi non dovranno solo difendere l'Europa, come oggi si dice, no? Poi non si fa un tubo. Non dovranno solo difendere l'Europa, dovranno difendere la cultura, la grande cultura europea, ma nello stesso tempo non dovranno diventare un modello, ma una possibilità, un transito possibile dell'umano. Allora, questi mi sembra sono i grandi problemi filosofico, politici, scientifici, che giustamente Marco ricordava, no? Quando appunto diceva noi lavoriamo sul transdisciplinare, il transdisciplinare è un tormentone, no? È veramente un problema che ci ha messo a dura prova e che non abbiamo, ma che non era solubile. L'unico modo è starci nella maniera giusta dentro, no? Cioè non lasciarlo mai svaporare, cioè continuamente dicendosi sì, ma questo lo dico io, e io cosa sono? Un precipitato di mondo tra i miliardi di altri precipitati di mondo, nel tempo, nella storia, nello spazio, che sono di nuovo categorie mie, eccetera, eccetera. Ecco, questo è l'esercizio di Mekri per quel poco che il moscerino Mekri riesce a fare, naturalmente, per fortuna degli amici come te.
Grazie, innanzitutto. Volevo porre il problema dell'insegnamento della matematica. Queste premesse mi ricordano per antitesi le modalità con cui io, che ho una conoscenza prevalentemente umanistica, sono sottoposto a trattamento matematico. Il problema anche di una nuova pedagogia, di una nuova formazione, di un uomo completo, presupporrebbe che la matematica non fosse insegnata come purtroppo, non so, in Colombia, magari
in tutto il mondo,
in termini brutalmente analitici, con implicazioni anche ambiziosamente etiche. Sembrerebbe che il matematico sia una figura, secondo certe concezioni di alcuni che incarnano, di rigore intransigente ed etico. Questa ambiguità, che tra l'altro viene segnalata anche nell'Education Sentimentale da Flaubert. Un personaggio matematico intransigente che poi diventa violento repressore dei molti operai del 48. Quindi c'è da un lato da porre per una nuova formazione, un uomo completo, come dice Simone Weil, la valorizzazione delle componenti concettuali della matematica, dell'insegnamento dei bambini, secondo me, ma non avviene purtroppo. Per esempio, io ho imparato, non so se anche sia stato vittime dello stesso destino, la risoluzione dei problemi della vasca che si riempie, si svuota in tempi, senza capire ovviamente il gioco delle variabili implicate, quindi creando solamente, dicevo a una amica poco fa, un effetto stress. Cioè, il ragazzo sottoposto a uno stress test, non un test matematico. Oppure equazione ripetuta all'infinito, non sai risolverla, farla all'infinito fino a quando ovviamente non ti stordisci senza comprendere. Ecco, forse una delle battaglie da affrontare è questo nuovo modello pedagogico che permetta poi di valorizzare l'immaginazione, come dice Simone Weil, proprio, e quindi stabilire un ponte, anche il carattere religioso, il ponte, è colui che stabilisce relazione. Non a caso, lo dico così, parallelamente, l'unico in questo momento storico sta proponendo possibilità di accordo è il pontefice, non certo i politici, in questo paradossale momento drammatico. E poi, appunto, c'è un legame anche con la prassi concreta, secondo me, nel concetto di transdisciplinarità entra in gioco anche la possibilità dello scambio politico e culturale. Il Mediterraneo, che un tempo era il luogo di scambi, come sostiene Silvia Ronchey in un saggio specifico sulla società greco-ellenistiche, è diventato luogo di morte, di separazione, di confine. Ecco, una battaglia politica, forse, e pedagogica è quella di trasformare i concetti astratti in prassi concreta. Grazie comunque per la suggestione che ha scatenato indirettamente attraverso queste.
No, posso fare una piccola aggiunta. Sì. Quello che tu dici, vedi, esiste già ma non ha avuto nessun ascolto. Se tu leggi una lettura entusiasmante che è la Universal Algebra di White, di Alfred, non so, lì proprio ti spiega che è un delitto insegnare la matematica come tecnica di risoluzione di operazioni, perché si deve capire che cosa fai. Se l'insegnante di matematica non ti spiega che cosa fai, perché devi fare così? Io mi ricordo ero chiamato alla lavagna, ero un ragazzino scioperato, e mi davano un'equazione e io facevo A, via B, B, l'insegnante orripilato. Cioè, a di qua di là lo semplifico, no? Ecco, Whitehead mi dava ragione, cioè sì, nessuno mi aveva spiegato perché.
Si scopre
molto dopo. Certamente è chiaro che un conto è insegnare a un bambino 1 più 1 uguale a 2, un altro conto è spiegargli perché. E questo va anche didatticamente limitato all'età, perché se vai al limite è inspiegabile.
Sì, anche io direi, per complementare brevemente, che sempre i grandi matematici, esempio Poincaré, esempio Whitehead, hanno chiarissimo che la matematica è complessa, in questo senso, in cui avete degli errori fondamentali per capire, e bisogna comprendere gli errori. E domandare questo a un insegnante di liceo generalmente è impossibile perché loro non conoscono la matematica veramente. E quello è il problema. Il problema è che sono dei giovani che hanno studiato un po' di matematica, finalmente qualcosa sanno, ma sanno quello che è più facile. La prova, la parte analitica, questo è molto facile. Molto più difficile è fare capire l'errore, l'importanza dell'errore, l'importanza di dividere da zero, per esempio, che un professore di liceo ti dirà, ma come fa a dividere da zero? È una locura, è impossibile. Ma non è impossibile, ma è fondamentale. Qui è un esempio molto, molto forte. Ma anche, diceva Carlo, 1 più 1 è uguale 2, non è così e si può molto rapidamente mostrare che 1 più 1 è uguale 0. Non c'è bisogno che sia 2. Da bambini più o meno piccoli, non bisogna essere un grandissimo studente di matematica. Ai 10 anni ti possono dire in questo mondo 1 più 1 è 2, ma in questo mondo 1 più 1 è 0. È facilissimo di provare. E questo apre la mente degli studenti. Ma perché non succede? Perché i professori che vanno alla scuola normale per insegnare al liceo non conoscono veramente la materia, non conoscono veramente la matematica. E insegnano soltanto la parte positiva. La parte positiva è molto facile, la parte negativa non è così facile di insegnare, ma è veramente importante, come lei dice, questo è che se si facesse in una forma più o meno sistematica, cambierebbe l'immaginazione. E certamente i giovani ameranno la matematica in questa percezione, no? Non quando sono obbligati.
Quando devono imparare una tecnica, perché gli esseri umani desiderano sapere, diceva uno di noi.
Sì. Andare oltre la tecnica e arrivare al sapere, alla conoscenza, come lei diceva.
Ma sono velocissima, volevo riprendere quello che diceva Gabbiano, cioè il problema pedagogico. Io sono psicologa. E ho avuto la fortuna di essere formata già col nuovo ordinamento, perché la psicologia una volta si apprendeva dopo la laurea in filosofia, si faceva una scuola di specializzazione, eccetera. Io invece ho fatto la vera facoltà, ma con i vecchi professori, per cui sono stata privilegiata. Ho iniziato poi, dopo tanti anni, anche a lavorare dentro l'università collaboratrice del professore di psicologia clinica per la mia esperienza nei servizi pubblici e per portare proprio un supporto della professione. Ma il disastro a cui io ho assistito è questo, cioè i libri di testo sono illeggibili perché non c'è, non dico l'idea di un pensiero critico, di un dubbio, ma è così, è così, è così. Nel campo della psiche umana e della sofferenza umana, ma si può. E questi sono, sono grandissimi professori, cioè si sono moltiplicate le università di psicologia perché è un business, una volta c'era solo, l'ho fatta io a Padova, e mi rendo conto che se non cambia, cioè il risultato che adesso c'è un'offerta psicologica enorme, ma è disastrosa, cioè mi scuso che entro nel mio argomento, ma è macroscopico l'esempio di questo, come dire, disfacimento di un pensiero, più filosofico, più centrato sul dubbio, più sull'allargamento del contesto, più sulla domanda, ma invece all'americana, vero, falso, sì, no, così. E questi studenti, anche brillanti, perché io me ne accorgevo agli esami, io dicevo, ma no, non posso darle 30, per il fatto che mi dice io non ho dato l'esame precedente, dico ma le sembra una risposta. Poi andavano dal cattedratico, il quale poi glielo dava. Cioè è un esempio banale, però appunto c'è come una rassegnazione, una, forse perché è più facile insegnare, a proporre dei testi che non sono accettabili, però c'è la connivenza degli studenti perché è così più facile studiare, perché non metti in dubbio niente, non devi portare un tuo punto di vista, come ero abituata io, studi così, vero o falso, e vabbè, scusi,
no,
è un caso personale, ma secondo me questo forse
è l'accordo, cioè, scellerato.
Cioè non può la psicologia diventare come la medicina, cioè una scienza esatta come vorrebbero gli psicologi giovani adesso, ecco. Era molto meno quando appunto c'erano usati, cioè quando dipendeva la filosofia.
Sì, un piccolo commento anche, Carlo, immagino. Parlavamo con Rosella sull'importanza dello sforzo in generale, l'importanza del lavoro e dello sforzo in filosofia, in matematica, in tutti questi ambiti. Questa importanza dello sforzo, del lavoro, è certamente in contro della facilità. E il nostro mondo contemporaneo, come lei dice, è impreso dalla facilità. Tutto deve essere facile, particolarmente per gli studenti giovani adesso, tutto deve essere facile, se non è facile è un problema grandissimo per la famiglia, per lo studente, ma questa idea fondamentale è che dobbiamo andare incontro della facilità e accentuare lo sforzo e il lavoro è uno dei grandi insegnamenti della filosofia e chiaramente della matematica anche.
Ma sai, il ministero che si modella su dei pedagogisti che lasciamo perdere, chiede ai professori di liceo, ai professori di scuola secondaria, di essere dei facilitatori, lo dicono loro, che devono essere dei facilitatori quando qualunque giovane brillante si annoia, se tu non gli dai dei problemi, non lo metti di fronte a delle domande, ma se l'istituzione vuole che tu sia un facilitatore, abbiamo già perso, capito? Hai ragione tu, abbiamo già perso.
Fernando, racconta quello che mi chiedi sugli studenti alleati col governo contro il professore.
No, che in questo momento in Colombia c'è un sciopero lungo come erano qui in Europa in un certo momento. Siamo in 3 mesi di sciopero e gli studenti sono in sciopero con il governo, che in questo momento è un governo di sinistra. Quello non è un problema, potrebbe essere un buonissimo governo di sinistra, non lo è, sfortunatamente, ma si sono alleati gli studenti e il governo incontro dei professori, perché il lavoro che stanno facendo i professori è troppo difficile per loro. 3 mesi di sciopero. È un esempio tra tanti altri, qui la parola che ha detto Fini è facilitatore.
Il patto scellerato, che io l'ho vissuto in università più piccole dove c'è un tacito accordo tra il professore e lo studente, tu non sai niente ma io ti do 30, va bene lo stesso, così non devo fare lezione, non mi affatico.
Noi le università
telematiche. Beh, certo.
Il problema grande è per i nostri figli, i giovani, perché non si vede, come dice Carlo, che c'è in 10 anni per niente. Queste cose delle quali parliamo, la grande filosofia, la grande matematica, tendono a sparire, ma sarebbe molto grave per noi. No, per noi come persone, ma per la cultura.
Ci sono le catacombe.
Volevo dire alcune cose, ma gli ultimi interventi mi ha suggerito anche un'altra osservazione, perché si parlava prima a proposito della matematica, ma poi l'intervento di Sini lo ha posto la questione anche per quanto riguarda la filosofia, della semplicità. Ora, semplicità e facilità non sono per niente la stessa cosa.
Bravissimo.
Diventa magari molto facile costruire un presunto sapere di una accozzaglia di cose che danno l'impressione della complessità. Come diceva Sini, come riferendosi a un detto di Heidegger, il problema è che il semplice, il più vicino a noi, è semplice, ma è difficile da cogliere. Ecco, questa era la prima osservazione che volevo fare. Un'altra è quella sull'immaginazione dei matematici, contrapposta alla tecnica, la tecnica che può effettivamente servire a meccanizzare il calcolo, ma non certo a espandere la conoscenza matematica. È certamente solo l'immaginazione che può espandere la conoscenza matematica. La tecnica è necessaria, lo sappiamo, ma da sola non fa niente. La miglior tecnica è quella di una calcolatrice, quella è molto più brava come tecnica di qualsiasi matematico che magari per distrazione può anche sbagliare dei calcoli. Ma il problema è l'immaginazione, è questa, la vivacità, è ciò che crea, ciò che può creare veramente del nuovo. E poi un'altra piccola cosa volevo dire a proposito della singolarità e del punto singolare. Giustamente lì c'era l'equazione di Cauchy, ma anche una cosa molto più semplice. Io mi ricordo che ci fu una polemica tra Leibniz e Berkeley a proposito del metodo di Leibniz di calcolare le derivate, perché Berkeley lo accusava: ma tu stai dividendo per zero, non lo puoi fare. E in realtà poi da lì c'era la questione dell'infinitesimo, poi era la cosa ben risolta con il passaggio al limite, ma anche lì Leibniz aveva un'intuizione grandiosa, grazie forse a un picco di immaginazione.
Sì, è bellissimo. Leibniz è ancora oggi una grandissima influenza in matematica. Ancora oggi, non è rimasto nel passato per niente, non soltanto per il calcolo differenziale, ma per le diverse logiche, le logiche modali, i calcoli aritmetici. Era veramente un genio che ancora oggi è molto importante per nozioni così fondamentali in matematica come le relazioni di equivalenza e cose di quello stile. E volevo dunque portare qui in immagine questa, lasciare la parola a Carlo sulla importanza della proiezione e la retroflessione. Qui avremo la base, la tecnica, e nello spazio superiore l'immaginazione. C'è un andare e venire tra tecnica e immaginazione, questo in matematica è abbastanza chiaro, le tecniche sono una parte di un pensiero molto più complesso, che si proietta e si inietta nel superiore. Questa idea, dunque, che è una idea molto simile e anche una idea molto, molto matematica, di diversi livelli, come solo possiamo capire, solo possiamo arrivare a degli strati più o meno profondi di conoscenza tra questa azione costante. Dobbiamo iterare la proiezione, la riflessione, tutto il tempo, alla fine abbiamo una conoscenza molto più profonda che quella che è partita all'inizio.
Sì, è bellissimo quello che dici. Io aggiungerei semplicemente sulla scorta di quello che appunto tu ci hai mostrato qui, che l'immaginazione non è una caratteristica di una misteriosa anima o di una misteriosa psiche che non esiste, che è una parola. L'immaginazione è nel materiale di cui disponiamo, è nella capacità dell'ascolto di quel materiale. E un esempio molto bello è quello di un grande musicista francese che diceva: gli chiedevano: ma come fai a comporre? Dice: ma io non è che compongo, è che a un certo punto vedo una cosa, una partitura, e chiappo al volo. E la stessa cosa si potrebbe dire appunto nella meditazione profondissima che può fare un matematico sui suoi simboli, che hanno una storia immensa e che ne hanno un'altra immensa davanti. E per noi in filosofia, che usiamo il linguaggio comune perché non abbiamo altri strumenti, ma quando io dico casa, se invece che usarlo come gettone di scambio, vai a casa, torniamo a casa, hai una bella casa, mi fermo su questo C, su questa C, su questo ASA, su questa domus, su questa storia, su questa infinita esperienza di un'umanità che ha trovato casa. Se io ascolto, ecco, di lì viene l'immaginazione, la riapertura dell'infinito, come dicevi benissimo tu, cioè questa, andare sempre nel profondo che andare sempre più in alto. Ecco, questo, insegnare questo, però questa è anche un'attitudine, no? Io mi ricordo quando insegnavo alla scuola media, e ci sono dei ragazzini che vogliono imparare subito come si fa. E cosa vuoi fare? Sono fatti così, saranno poi degli ottimi tecnici. Ci sono dei ragazzini che sono più profondi, che hanno dei problemi, che non si fermano al dato. E non lo so, è il buon Dio che l'ha voluto, non lo so. Però certo c'è un'umanità che prende le scorciatoie e un'umanità che non le prende. E noi dobbiamo avere cura di questo, come diceva Nietzsche, io lotto per la mia successione. No? Dobbiamo far quello.
Io volevo rievocare un pensiero che ha espresso lei quando è la prima volta qui, e che a me è rimasto estremamente impresso e che io nel tempo ho anche citato continuamente, cioè continuo a citarlo. E ci arrivo tra un secondo, perché così spiego il motivo probabilmente per cui mi ha colpito così tanto, essendo il tema di fondo appunto la matematica. Forse la mia prima esperienza implicitamente inconsapevolmente filosofica, perché poi ho fatto degli studi filosofici all'università, l'ho avuta proprio in un confronto molto stupido, se vogliamo, con la mia professoressa di matematica a scuola, alla quale io non ero un grandissimo studente nelle scuole, poi penso di aver studiato abbastanza all'università, ma a scuola non tanto, però alla quale io domandai, dopo che lei aveva spiegato un'equazione, come si faceva un'equazione, io le domandai perché dovessi farla. E proprio prima di imparare a farla, io le dissi, io la imparo a fare se lei mi insegna, mi spiega anche perché dovrei imparare. E lei, oltre a non rispondermi ovviamente, si iniziò a innervosire perché io continuavo a ripeterle la domanda e lei mi diceva di impararlo e basta. E vabbè, poi la questione finì un po' male, lei convocò mio padre a scuola perché fu una discussione che creò qualche problema in classe, però il concetto era esattamente quello che poi lei ha espresso pure poco fa rispondendo a qualcun altro, cioè che se ci si concentra sulla positività del responso matematico ci si perde poi tutto il suo profondo, il suo sprofondo, che è lo stesso forse il punto di incontro poi con qualunque altro tipo di riflessione. Allora, quello che mi aveva colpito estremamente era una risposta che lei aveva dato a me ad una mia domanda, in cui io le chiesi a seguito del suo seminario: ma lei come si rapporta a un problema? Che cosa cerca di fronte a un problema? E lei mi rispose, non mi rispose una soluzione, che è quello che probabilmente risponderebbe il 99,9% dei matematici, ma mi rispose un oceano più grande all'interno del quale il mio problema si sciolga. E questa cosa io non so neanche se l'ho compresa fino in fondo, però mi è rimasta talmente impressa che io continuo a citarla. Quindi tante volte mi capita di discutere con le persone di qualunque tipo di argomento, e a volte quando vedo che funziona questa espressione la riporto. Perché secondo me funziona tanto. D'altro canto è un'espressione che dentro di me crea un conflitto concettuale, teoretico. Nella mia esperienza di studi filosofici, che chi mi conosce bene lo sa, tutto ciò che mi è sembrato di raggiungere, per raggiungere intendo dire di vedere anche poco, osservare un pochetto, perché come diceva nel già citato Heidegger, il punto d'arrivo in filosofia è un punto d'imbarco, non un punto d'arrivo reale. Allora a me è sempre sembrato che quando riuscissi a vedere qualcosa di concreto poi mi dilaniasse un po', perché lo vivessi come una mancanza. Io proprio qualche mese fa ho letto una frase di Nietzsche nei Frammenti della Volontà di Potenza, che è veramente incredibile, in cui Nietzsche scrive: ogni scoperta non è un arricchimento, parafraso un po', non è un arricchimento ma un indebolimento, perché è la scoperta di un'altra mancanza dentro di noi. Allora io è come se mi giocasse questo duplice luogo della conoscenza, dell'evento della conoscenza: da un lato l'accrescimento, l'oceano che si espande, dall'altro il dilaniamento, perché cioè, lo scoprimento, e passatemi un po' l'espressione strana, della negatività di ogni positività. E quello è stato pure il punto che personalmente poi mi ha anche un po' arrestato in qualche senso quando ho letto certe righe di Hegel sul concetto di negativo, che, dalle quali forse non sono mai riuscito a muovermi più di tanto. Non so se sono stato proprio chiaro, però grazie per le sue espressioni anche questa volta.
Oh, grazie a te per il commento. E quella idea è un'idea del nostro grandissimo Grothendieck, l'oceano nel quale il problema si diluge in un certo senso, che in altre parole le ha prese anche Wittgenstein e altri filosofi, ma è questa idea fondamentale che il particolare è soltanto una parte di questo categorico, in concreto una parte dell'astratto, e tutti i livelli intermedi sono veramente importanti. E lì, per capire quello che dicevi della negatività e della positività, io ti rimanderei, se non l'hai letto, a Florensky. Questo qui è veramente il genio, grandissimo genio della comprensione della singolarità, della negatività, come dobbiamo passare attraverso questi diversi livelli per poco a poco capire la ricchezza del mondo che c'è intorno a noi.
Volevo tornare alla questione del punto, precisamente al passo della Divina Commedia, Paradiso 28, verso 16. Un punto vidi che raggiava lume. È il momento in cui Dante vede Dio per la prima volta. Non tanto da vicino come alla fine, ma molto, molto da lontano. Ed è un passo molto particolare, perché ai tempi di Dante era scientificamente inspiegabile. Vale a dire, fino a quel momento, fino a pochi versi prima, Dante guarda giù e vede la Terra, che è ancora il centro dell'universo. Poi a un certo punto il mondo si rovescia, perché non è possibile che la Terra sia il centro dell'universo e Dio sia alla periferia, e quindi, passato nell'ultimo cielo, si volta e vede che in realtà la Terra è alla periferia e c'è un punto che è il centro dell'universo, e quel punto lontanissimo è Dio. Ed è, secondo me, importantissimo che lo chiami proprio punto, che dica è una specie di lampadina cosmica o molto più brillante di qualunque stella. Ecco, questa idea del punto, di Dio come punto, credo che sia un esempio, non so, di matematica qualitativa, di matematica metafisica, qualcosa che non poteva emergere senza la filosofia, non poteva emergere senza una componente filosofica, perché se nel Vecchio Testamento Dio non è un punto, Dio è un essere invisibile che cammina, vaga, parla, impone, c'è, non c'è, non ha questa caratteristica di essere una figura matematica. Quindi mi chiedo se sarebbe stato possibile all'Occidente creare o immaginare un Dio unico e un essere metafisico di quel tipo senza la nozione matematica di punto. Non so, ecco, è un problema che mi pongo. E bisogna tornare però, credo, appunto alla matematica dei greci, a una matematica che ancora è problematica, non è ancora semplicemente un modo di risolvere i problemi.
C'è tutta la teoria della luce, di cui Dante sì. Conserva Don Scotto, tutta questa elaborazione medievale incredibile.
Certo.
Della inconsistenza della luce e quindi della divinità della luce, è bellissimo quello che tu hai ricordato qui, è importantissimo, sì.
È bellissimo, io aggiungerei in questo piccolo diagramma di Grothendieck, quando parlavo della profondità e la struttura strana dei topoi di Grothendieck, nello spazio topologico di base ci sono dei punti. Ci sono dei punti lì e qui i punti continuano ad essere fino alla metà, ma nel topoi finale non ci sono più punti. In questa costruzione categorica si può dimostrare che esistono dei topos di Grothendieck che non hanno punti, che sono soltanto dei movimenti costanti, ma non c'è la nozione di punto, di singolarità atomistica, l'atomo sparisce, eccetera. Porto questo in colazione perché Grothendieck alla fine della sua vita era un grande religioso, all'inizio no, ma alla fine era un grande religioso e lui ha costruito una nozione di Dio molto interessante, una nozione di Dio diciamo universale sulla natura, sull'uomo in generale. Credeva in un certo momento che un Dio superiore prendeva la sua mano e lo faceva scrivere, e lui si è svegliato tutte le notti per un anno continuo a scrivere i suoi sogni, il lavoro alla Grothendieck di 1000 pagine si chiama La Clé des Songes, la chiave dei sogni, in cui Grothendieck vedeva un Dio universale che faceva che la sua mano scrivesse delle cose sulla natura, sull'uomo in generale. Ma queste cose erano soltanto per lui dei tracci, si dice, delle curve che la mano faceva, dei punti, una costruzione dei punti prodotta da qualcosa che non era puntuale, una soprastruttura generale che si incarnava nel particolare. Dunque, lui ha costruito questo come una teoria matematica, la teoria dei topos. E
quello che dicevi tu, che questi fasci che si...
Sì.
Ho capito, finalmente ho capito qualcosa.
Sì, dunque, è strano perché per tanti cammini distinti, finalmente, già sia Dante, già sia Grothendieck, un altro esempio molto, molto strano, ma fascinante, è Gödel. Kurt Gödel, certamente il più importante logico della storia, è l'esempio perfetto del rigore della ragione. Lui, in un certo momento della sua vita, che non è stato un momento corto, allo lungo di 10 anni, ha dedicato 10 anni della sua vita, al finale della sua vita, per trattare di dimostrare che nel nostro mondo c'erano i fantasmi, che il nostro mondo materiale era soltanto una parte e c'erano dei fantasmi fondamentali che erano riflessi di un Dio generale, eccetera, e che la nostra visione solo vedeva una materialità più o meno stupida, ma c'era una spiritualità profonda e questa spiritualità profonda incarnava nei fantasmi. Sembra qualcosa di un matto, ma non era matto perché era Gödel. Gödel era veramente una persona molto, molto ragionevole, un logico di primerissima linea, il più importante logico della storia, chiaramente. Dunque è interessante questa apparizione di diverse letture di Dio, sia attraverso il punto luminoso di Dante, attraverso la sovrastruttura senza punti di Grothendieck, attraverso i fantasmi di Goethe. Qualcosa di importante c'è lì, che non conosciamo bene, perché usualmente la ragione non va bene con la teologia, eccetto in certi casi speciali, non so, Carlo.
Sì, ma finisco sempre male.
Anche se c'è questo suono strano che può far pensare che è una compagnia, non è minaccioso, non è neanche simpatico. Lo sentite questo sibilo? Sì. Cos'è?
Non si stancare.
Sì, soprattutto se non gli diamo retta.
Quando sei partito da lì. Lui ha forse che sei legata alla tua presenza.
Io che ho una carica elettrica che fa. Sì, questo succede spesso. Comunque, se si ferma le lavatrici. Sì. Allora, grazie intanto a professor Zaramea. Grazie a Sini per questo bel tandem. Grazie a tutti per gli interventi, le puntualizzazioni. Vorrei provare a riprendere un punto o due del percorso di Zalamea nel riscontro con le cose che ha detto Sini nel suo primo intervento in coda a Zalamea. Partirei dalla citazione per me abbastanza toccante di Simone Weil all'inizio del percorso di Zalamea. Simone Weil, come sapete, è certamente considerata una grande filosofa, ma anche una donna di grande spiritualità, alcuni dicono addirittura una mistica. La curiosità della figura di Simone Weil, così come Zalamea l'ha evocata, no? Zalamea ha detto, è nota come grande filosofa, filosofa del lavoro. Chi ha letto un po' le cose di Simone Weil sa quanto il tema del lavoro fosse per lei centrale, non soltanto dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista etico e politico. No? Simone andò poi in Pau, lo sappiamo che vita ha fatto, cosa ha scelto, no? Ecco, la figura di Simone Weil è una figura a cui sono molto affettivamente, oltre che filosoficamente legata, perché in questa sua doppia fama giocano quelli che appaiono, e forse sono, due livelli differenti del cammino di una vita nella conoscenza. Ogni vita è una vita a suo modo nella conoscenza. Quella di Simone Weil, che il professor Zalamea ha evocato, è emblematica, è stata emblematica, perché Simone Weil ha tenuto assieme, se c'è riuscito, comunque se ha percorso, diciamo così, simultaneamente, due vie nella conoscenza. Quella che più direttamente la lega alla questione del lavoro e del lavoro operaio, del riscatto attraverso il lavoro, attraverso le prassi, attraverso l'ingaggio nel mondo politico-economico, politico-sociale del suo tempo, quindi Simone Weil militante, e quello militante appunto nel senso del lavoro come militanza, no? Fino negli anni in cui Simone Weil questo lavoro ha svolto, all'andare in fabbrica, ma anche poi allo scriverne, a farne filosofia e farne esperienza diretta. Insomma. Quindi per Simone Weil non si poteva che fare filosofia del lavoro, diciamo così, esponendosi o partecipando direttamente ai risvolti collettivi, partecipativi, all'engagement, all'impegno, alla partecipazione, come dire, ma la dimensione politica, no? del suo essere filosofa in quel tempo. Questo è un tratto tipicamente, diciamo, mi sono detta recentemente, in questi ultimi mesi, è un tratto che tipicamente noi troviamo nel mondo dei filosofi e poi delle filosofe da quando questo mondo è stato accessibile anche alle donne. Quindi, la filosofia, intesa come una particolare forma, una particolare pratica della conoscenza, si è ingaggiata variamente in una dimensione pubblica, politica, pedagogica, formativa. E qua dico filosofia non per differenza dalla matematica, perché cioè, a me sembra veramente bizzarro, insomma, a questi livelli della riflessione distinguere, no? Tra, cioè, è stato Leibniz, non so, lo potremmo andare avanti, no? Io faccio fatica, veramente fatica a questi livelli a decidere dov'è che mi finisce la filosofia, inizia una cosa come la matematica, queste tra le cose che mi ha insegnato Zalamea, laddove evidentemente i linguaggi possono essere anche molto diversi, questo è chiaro, no? Ma insomma, noi occidentali, ecco, per noi occidentali, il lavoro nella conoscenza che complessivamente da che si è cominciato ad articolare conoscenza attraverso scritture, scrittura come diciamo filosofica, no? Insomma, i nostri padri fondatori in Grecia, con la loro ovviamente eredità poi delle matematiche anche non greche, che una volta si sono intrecciate, insomma, i sapienti, i ricercatori, come li vogliamo chiamare, hanno sempre avuto in un modo o nell'altro un ingaggio anche politico. Simone Weil a suo modo ha reiterato questo gesto, no, di impegno pubblico, che poi si declina veramente per noi qua, ad esempio, si declina nel termine del ma come lo facciamo, no? Fini che dice nel suo primo intervento, come facciamo questa cosa, com'è che educhiamo poi i giovani, com'è che parliamo, dando per scontato che la dimensione della conoscenza, della conoscenza che formi l'uomo o l'umanità, gli uomini e le donne, insomma gli umani in senso completo, sia un percorso, sia un progetto che implica il coinvolgimento degli altri, che insomma non è un percorso su di sé e basta. Okay? Simone Weil poi aveva il secondo binario, ecco la seconda strada, ed è un enigma capire in che misura lei l'abbia tenuto assieme, ognuno di noi, se ha letto forse una idea, se l'è fatta, c'è riuscita, non c'è riuscita, intendeva farlo, no, non lo so. Però certamente il secondo binario era quello di un cammino, diciamo, noi diremmo su, un lavoro su di sé, quindi non un lavoro diciamo sul mondo o con gli altri o sugli altri, un lavoro di scavo, comprensione, di apertura, di superamento, il professor Zalamea l'ha accennato, no? Come un gioco di scale, di scalini, che molto ricorda gli itinerari mistici evidentemente, no? Di apertura, di espansione, si dice spirituale, altri dicono energetica, conoscitiva, operativa, insomma, dipende dalle prospettive, ma insomma di espansione, di divaricazione, di uscita dai meandri della singolarità, non attraverso una partecipazione attiva, pedagogica, politica, con gli altri, ma attraverso lavoro che si fa a partire dal punto di convergenza delle relazioni, da quello che alcuni chiamano ancora io. Quindi sta di smontare quel grumo bloccato che chiamiamo io e di aprirlo, come dire, comprendendone la sterminata varietà vorticosa, il vortice, diceva Fassini, questo mi piace, la mera lettura del vortice, ha detto proprio Fassini, no? Vorticosa, a quell'infinito che, come dire, è forse l'oceano più grande in cui tutti le minuzie si dissolvono e che però opera qui. Questo lavoro l'abbiamo chiamato, alcuni l'hanno chiamato lavoro mistico, certamente lei non è andata in fabbrica a fare questo e certamente ha avuto il problema, no, certamente, e secondo me ha avuto il problema di come stessero assieme queste due vie. Lei in qualche modo è un esempio, forse mi ha colpito che secondo me partisse proprio da Simone Weil per riflettere sulla filosofia il lavoro, diciamo così, del lavoro come conoscenza, la conoscenza come lavoro di Simi. Perché lei, secondo me, ha avuto l'idea che si potesse seguire un processo graduale, un processo graduale, un processo di tipo conoscitivo che, operando di ostacolo in ostacolo, per, e qua c'era questa tesi freudiana, per sfiancamento no? Per sfiancamento e travalicamento degli ostacoli, una specie si potesse pervenire poi ad una sorta di allentamento delle maglie materiali e ad una divaricazione che potremmo chiamare spirituale di quella materia di questo stesso corpo era fatto, che andava in fabbrica e che lavorava, no? Quindi andare in fabbrica è un lavoro che faccio col mio corpo, intrecciandolo col mio peso, con i miei impacci, con i miei tic, intrecciandolo ad una costante attenzione a quello che faccio, così che via via questo percorso diventi anche per me processo di apertura delle maglie, di divaricazione, quindi di crescita spirituale, no? E tutto l'altro si riconnette. Questo però Simone Weil non ha mai pensato di poterlo condividere o insegnare in fabbrica, ai suoi operai, ai suoi collaboratori, ai suoi colleghi di lavoro. Cioè, questo processo rimaneva un suo percorso etico assolutamente singolare. Cioè, rimaneva l'aspetto segreto, diciamo, segreto, poi ne scriveva, ne parlava, ma era l'aspetto che noi continuiamo a pensare appunto spirituale del suo impegno poi politico e filosofico. Ora, quello che volevo dire è il caso di Simone Weil, composizione riuscita o non riuscita. Certamente in Simone Weil questa seconda via che ho rammentato, che infatti molti dicono era via mistica, anche se insomma, leggendo, guarda, io non vedo le peculiarità dell'esperienza mistica in Simone Weil, non è che le veda molto, però certo c'era un'attenzione iniziatica, diciamo così, a qualcosa, ma poi è andata come è andata. Però ecco, Simone Weil incarnava in questo suo secondo aspetto una dimensione della pratica, delle pratiche conoscitive che non è peculiarmente filosofica, o non è esclusivamente filosofica, voglio dire, non è esclusivamente occidentale, no? Se noi guardiamo ad altre tradizioni sapienziali, troviamo, e forse questo punto, no, quando evocava Alessandro, poi mi scuso, sono dovuta spostarmi un attimo, perché cioè, in quel punto vedo tutto, no? In quel punto vedo, incontro Dio, il punto luminoso, insomma, che dicevamo, no? Allora, c'è qualcosa che qui esula dalla tradizione filosofico-matematica, filosofico-politica che siamo noi, che ha il problema della pedagogia, dell'istituzione, della condivisione, dell'ingaggio, insomma del trasformare il mondo, mi spiego? Non del comprenderlo e basta, ma del comprenderlo per trasformarlo. Infatti noi siamo qui, ad esempio, a Mecri, a dire che si dice, sì, ma come si fa questa cosa? Come si educa? Come parliamo con ragazzini di 14 anni? Allora, il secondo aspetto che Simone Weil incarnava è quell'aspetto che verrebbe da chiamare etico della conoscenza, no? E si trova nel sapiente indù, nel sapiente delle tradizioni dei nativi d'America. Se uno entra un po' a contatto con le diverse forme di costruzione della conoscenza, trova e trova sempre i monaci, direbbe forse Fini, no? Cioè delle figure che... guarda Andrea, perché è un bellissimo germoglio. Delle figure che hanno dedicato la vita a coltivare quella pulizia o quella dilatazione delle maglie, diciamo così, che per alcuni prende il nome di spiritualità, per altri invece di appunto corpo luminoso, di contatto con l'intero, di incontro con Dio, insomma. Ora, quando Sini parla di etica, perché poi questo tema, no? Cioè, Sini negli anni 80, fine anni 80, tiene dei corsi che aprono ad un tema centrale nel suo lavoro poi nei decenni successivi, che è quello dell'etica. Nel 92, se ricordo bene, sì, esce Etica della scrittura, dove la questione etica, cioè dell'ethos, del portamento, dell'azione, cioè la questione del ritorno sul soggetto agente, sul sé, si direbbe, no? Sull'attore, sull'operatore della costruzione di conoscenza, in questo caso la conoscenza mediante la scrittura, in particolare per quella vedete, c'era tutto il cammino di Spinola, ma ossia il ritorno sul portamento, il comportamento dell'attore, di quello che l'attore fa e degli strumenti che l'attore usa, potesse essere assunto come un emblema, una questione nodale del cammino della filosofia oggi. Quindi il compito per la filosofia è anzitutto quello oggi, perché poi non c'è la filosofia, ci sono i filosofi nelle diverse epoche, con le tradizioni. Un compito possibile da perseguire è quello appunto dell'etica. Fini oggi vuol dire, ad esempio, in quest'anno a Metri ha ripetuto più volte e scrive nelle sue più recenti pubblicazioni che ad un certo livello del percorso conoscitivo la questione è quella di un passaggio all'etica. Passaggio all'etica che dunque farebbe pensare ad un lavoro su di sé, no? A quel secondo binario della Weil che evocavo, no? Eppure Fini, quest'anno nel seminario di filosofia, ha apertamente spiegato, ha fatto quasi un'intera sessione, che in questo passaggio all'etica, secondo lui, risiede anche il senso di quella che altrimenti lui aveva chiamato, rifacendosi a Nietzsche, ma in sensi poi molto personali, la grande politica. Quindi, ritorno, passaggio all'etica, si vive grande politica, o in qualche modo grande politica. A me ritorna in mente Simone Weil, no? E il suo lavoro sui due binari, con la domanda: questa composizione è possibile? La possiamo intendere così? E l'altra questione che mi pongo è, come si fa? Come si fa questa cosa? Come si parla? Ho detto, dei però, no? Come si fa? Come si parla con i ragazzi? Come si procede? Come si fa nel fuori? Da qui il dibattito che ne è derivato, no? Sulle scuole, l'insegnamento, eccetera. Allora, la mia domanda è, una domanda non cioè così che condivido, la domanda che mi abita, tra l'altro, è, ma ad esempio, qui a Metri, no? Noi siamo un gruppetto, facciamo questi incontri per la transdisciplinarità, però è chiaro che non abbiamo nessun tipo di efficacia politica, ma c'è un'intenzione? Punto di domanda, me lo sto chiedendo, no? C'era. D'altra parte, se si tengono assieme i poli, la questione dell'intenzione ci deve essere, no? Perché uno non può dire: io lavoro da una parte, ad esempio all'università, e faccio un certo mestiere, poi sono a Metri e ne faccio un certo altro, poi vado, poi medito e ne faccio un altro ancora. Cioè, questa scomposizione, questa frammentazione non può, credo, essere, cioè non tiene molto. Ma d'altra parte, invece, mi pare essere una chance praticabile, molto, nel senso, molto più comprensibile che non quello della composizione. Perché come si fa? Il problema non è come si fa a allargare le maglie. Adesso io dico proprio una cosa brutalissima. Cioè non è come si fa il cammino spirituale, no? E non è neanche come si fa l'ingaggio politico. Cioè, secondo me noi abbiamo della nostra tradizione, nelle nostre pratiche politiche, eccetera, eccetera, molte competenze, ad esempio, no? Su come fare ponte, no? Si dice, come fare il ponte? Si dice, forse questi strumenti, diciamo, ma buon Dio, ad esempio, le matematiche hanno un linguaggio che è molto più universale che non quello della filosofia, ad esempio, no? La filosofia porta la tara di usare il linguaggio del senso comune e quindi di non avere un linguaggio universale, nonostante la sua pretesa di universalità, vi spiego? Sempre legato al lessico e alla lingua di chi la fa quella filosofia. Quindi, ad esempio, si potrebbero trovare delle modalità per fare ponte. C'è il modo, si può inventare, si può provare almeno, no? Saprei immaginare, non vendere i mezzi, dei modi per tentare, no? Il ponte a partire da alcune pratiche conoscitive, scientifiche, in cui ad esempio la costruzione diagrammatica e le forme della invenzione che qua chiamiamo ancora matematica, essendoci forse intesi, insomma, sulla differenza tra dal senso corrente, ma non saprei invece come tenere assieme due ponti, perché l'elemento etico nel discorso di Sini è centrale. Quindi quando si ne dice il filosofo è quello che si mette il punto, però poi gli si apre tutto e il punto non lo mette mai, no? Per quello che io ho inteso, la domanda a te, Carlo, nei tuoi lavori più recenti, sì, questo è quello che in superficie si vede, e tu poi ci fai le battute, d'accordo. Ma il punto è che, per come io ti vedo comportarti, il filosofo Sini è quello che non te lo dice mai, perché è immediatamente ingaggiato in un lavoro di tipo etico, in un lavoro... Per cui il problema non è non metto il punto, ma è appunto tu l'hai detto, no? Ma chi è che mette il punto? Ma cos'è questo mettere il punto? Ma quanto infinito c'è in questo mettere il punto? E allora mettere il punto o non metterlo rispetto a questo passaggio, che è quella dell'apertura delle maglie, diventa secondario. No? Allora, il problema per me non è trovare dei modi per fare il lavoro su... Non è, voglio dire, si può, riesco a vedere come si potrebbe percorrere una strada di lavoro su di sé. La Simone Weil che dilata le maglie, ad esempio, lei, e come lei tantissimi, ripeto, perché questo è un aspetto del lavoro alla conoscenza che è frequentissimo. Oppure dall'altra parte, la filosofa, si posso immaginare, no? Delle vie politiche strazianti, perché, insomma, però posso immaginare come si potrebbe fare, dei tentativi. Quello che non riesco a immaginare è come tenerle assieme. Cioè, se né se sia questo un obiettivo che noi, nel senso dell'uomo completo, no? Non completo, un uomo completo stiamo cercando. Intendiamo questo per forgiarci come umanità completa? Che ovviamente non vogliamo dire erudita o enciclopedica, no? Cos'è questa completezza? Sono le due vie tenute assieme? È questo che stiamo cercando? È questo che è sensato fare? Sì, no? Se sì, io, ecco, lì sono veramente ad oggi in panne. Cioè, non saprei come. Faccio continuamente esperienza del non riuscire a tenerli assieme, se non per pochi istanti, molto privatamente, ma vabbè, appunto, quella è una questione personale, insomma, no? Non sono riuscita a dare il panorama delle questioni che mi agitano, insomma, in questo bellissimo dialogo tra voi
posso
due.
Fare una cosa,
certo. Che
allora, io mi sento molto simpatica con quello che ha detto Florinda, perché sono anche i miei problemi. E anch'io, insomma, ho lavorato su Simone Weil, è una delle mie autrici preferite. Secondo me il problema di Simone Weil, al fondo, era quello di non dividere vita e sapere, un tema, insomma, che anche lì è stato molto spesso frequentato. E forse questo è il punto. Cioè, se il mio sapere non occlude, diciamo così, la forza della vita, si identifica con la mia esistenza, ma non solo la mia, insomma, l'esistenza di tutti, forse questo può dare serenità, no? Come tu hai detto, e condurre a un modo di stare insieme migliore. Lo diceva Foucault, secondo me, benissimo. No? Oggi è possibile essere dei grandi pensatori e degli uomini indecenti. Questo nell'epoca greca non era concepibile. Allora, ritornare, io dico, è chiaro, non si può tornare alla scuola di Epicuro, però, insomma, ritornare a questa dimensione, che è una dimensione appunto aperta, in cui magari tu puoi fare formazione con i bambini, con gli adolescenti, insegnandogli un pochino questo, cioè ad avere una visione quando conoscono, appunto, di non concentrarsi sul dettaglio, ma di aprire le maglie, come dici tu, no? Di avere, di chiedersi il perché, che cosa faccio, che cosa voglio. Questo è il primo punto. Il secondo, sono telegrafica, perché in realtà sei attesa.
Egidio va perché altri non vengono, quindi stanno
salutando. Ringrazio tutti, mi scuso.
Ciao Egidio.
Buona estate, Egidio, grazie.
Buona estate a tutti.
Grazie, grazie anche per questo viaggio.
Il secondo aspetto è che il pensiero filosofico, quindi il pensiero etico, il lavoro su di sé, dici molto giustamente, non può esserci per un filosofo se alle spalle, come diceva Spinoza, non c'è un'ontologia, una cosmologia, una metafisica, usiamo queste parole, cioè se non ci siamo prima chiesti come intendo il mondo, che cosa ci sto a fare qui, le domande più essenziali, più basiche da cui nasce la filosofia. Cioè il lavoro su di sé no, diventa psicologia il lavoro su di sé, no? Questo è un tema a cui penso spesso anch'io. Il filosofo ha appunto questo retro, questo spazio retrostante in cui cerca di stare nel modo giusto, cerca di proporre agli altri una visione che non sia quella assolutamente singolare. La lascio a voi. Aggiungevo solo qualcosa.
Grazie.
Carlo. Strettissima. Noi parliamo di Simone Weil, della sua vita, della sua battaglia politica, delle sue riflessioni, stando in un mondo totalmente diverso da quello di Simone Weil. Non c'è più niente di quello che apparteneva, o molto poco, diciamo così. Non vi fa pensare questo, qualche cosa? Cioè che i tempi della rivelazione filosofica, come i tempi della rivelazione artistica, come i tempi della rivelazione religiosa, non sono i tempi della quotidianità dove sono in grado proprio io che cacchio farò domani, come me la metto con la mia ansia morale. Di fronte alla consapevolezza che siamo abitati da fantasmi molto più grandi della nostra piccola vita, come era abitata la Simone Weil, se no non saremmo più a parlarne. Allora c'è una dedizione a questo fatto che va molto al di là dei problemi pratici immediati di chi sono io, che cosa faccio. Ho visto qualcosa, lo devo trasmettere. Non so se questa trasmissione camminerà, non camminerà, ma la mia vita è dedicata a questo. Poi faccio quel che posso. Posso anche essere un po' indecente. C'è qualcosa di più grande di questa domanda, che certo non molti, come dire, hanno l'orecchio per accoglierla, ma ti assicuro, chi ha l'orecchio non se lo dimentica più e fa quello, nel bene, nel male, cerca di mettersi d'accordo col suo tempo, vuol fare un po' di politica, ma certo, vuole lavorare su di sé, dire guarda come sono egoista, ma certo. Ma tutto questo non fa né Aristotele né Krishnamurti, né, mi spiego. Lì c'è il mondo che parla e qualche orecchio che ascolta. Poi devo dire, tutte le orecchie sono fatte per ascoltare, nel loro piccolo, nel loro grande, nella loro quotidianità. Quindi va benissimo che uno si ponga il problema, ma io come posso contribuire alla situazione politica del mio tempo? Va benissimo. Oppure, ma io non ho ancora risolto i miei problemi intimi. Non sono...
ma cioè, Simone Weil non è che si vorrebbe come risolto i problemi intimi, non stiamo parlando di quello,
no.
Perché sennò diventa veramente fuffa.
Ma è la ragione per cui parliamo di Simone Weil, cioè la ragione per cui queste rivelazioni, io direi proprio rivelazioni, non hanno il tempo cronologico della quotidianità. E quello che non capisce il tecnico scienziato che dice parlate ancora di Platone, ma caro mio, Platone è davanti, non è dietro. Ecco, quando tu partecipi a questa milizia, chiamiamola così, i problemi cambiano prospettiva. Non che vengano meno, ma cambiano prospettiva. E non hai tutto il tempo da dedicare a questi problemi perché sei assorbito in altri problemi. Io credo che questo garantisca la transtemporalità delle idee filosofiche, delle idee artistiche. La grande domanda di Marx, ma perché l'economia è cambiata infinitamente dal mondo antico e noi ancora ascoltiamo l'Antigone? Già, perché ancora ascoltiamo l'Antigone? Evidentemente c'è qualcosa che va al di là della battaglia di Marx, dei proletari di tutto il mondo unito, eccetera, eccetera. Quello è qui. È la mia vita che muore, ma nel transito della mia vita che muore c'è un ascolto che può andare al di là della mia vita, che va al di là della mia vita. Dipende da, come dire, da tante cose, da come a sua volta ascoltato, da in quale incidenze viene a collocarsi, ma non ha importanza tutto questo. L'importante è quando tu sei davanti alla rivelazione che ti annichilisce, quando tu leggi la logica di Hegel e non sei più di questo mondo. Se non hai questo, la filosofia che fai è poca roba. Non so se mi sono spiegato. E Simone Weil sarebbe poca roba. Simone Weil rimane appunto perché lei è annichilita di fronte alla sua rivelazione. Ed è riuscita a trasmetterla, tanto è vero che siamo qui che ne parliamo. Che non ha finito di essere una potenza del nostro mondo. Su altri livelli, su altri intrecci di cose, certamente, perché la realtà è complicata anche per lei, lo comprendiamo benissimo, non è un fatto psicologico, ma certo.
Io ti ringrazio moltissimo, Florinda, per quella bellissima presentazione di Simone Weil, che avevo soltanto da 10 anni, ma negli ultimi 10 anni per me Simone è più grandissima pensatrice che tutti voi conoscete meglio di me. È stata per me una rivelazione, come dice Carlo, leggere Simone è fantastico. Volevo solo aggiungere un piccolo spunto della sua vita. Lei il fratello di Simone era André Weil, che ai 13-14 anni era già un genio matematico assolutamente fantastico, comparato con Pascal, molto molto giovane André Weil. E la povera Simone, che aveva un paio di anni meno di André, ai 12 anni è entrata in una crisi spirituale gigantesca. Ha detto: qual è il senso della mia vita? Non ha senso, se mio fratello è un genio, io non sarò mai nella capacità di pensare come lui, eccetera. Ma in quel momento lei ha avuto una rivelazione fantastica. Ha detto: se io lavoro e lavoro e lavoro, forse già raggiungerò una piccola parte di quello che ha fatto mio fratello. E poi sappiamo con il tempo che l'ha superato ampiamente. Come dicevo, adesso Simone è molto più importante di André, in una quantità di temi, in la matematica anche. Weil era un grandissimo tecnico matematico, André, ma lei ha capito delle cose in matematica, della creatività matematica, in tutta la storia, dai greci, dagli indù, che André non capiva o non aveva interesse in quella, era più interessato nella tecnica contemporanea. Dunque Simone è stata veramente fantastica e cresciuta grazie alla contrapposizione con suo fratello e con la rivelazione che l'unica forma di arrivare a questa spiritualità che lei vedeva nel genio fratello, lei era una povera che non avrebbe mai quella spiritualità, quella genialità di André, lei con il lavoro poco a poco finalmente potrebbe forse arrivare a avvicinarsi alla spiritualità di André. Dunque quelle due cose in Simone vanno veramente assieme, come tu dicevi, sono i due cammini, ma i due cammini vanno tutto il tempo assieme, soprattutto si vede nei cahiers. I cahiers di Simone Weil, che sono gli scritti che lei faceva per lei, per capire il mondo, per capire la matematica, la filosofia, eccetera, si vede lì come lei sta lavorando costantemente per arrivare a questa spiritualità generale, e quello che succede molto bello in Simone è che la spiritualità è il prodotto costante del lavoro materiale. Dunque le due cose vanno assieme molto bene con lei, e non è soltanto una mistica come tu dicevi, no, è una connessione, un intreccio, veramente un intreccio molto molto forte tra lavoro e spiritualità in Simone. Un esempio fantastico per noi.
È l'idiota della famiglia, no? L'idiota della famiglia.
Bene, io credo che possiamo salutarci, e però ci sono altri interventi che si potrebbero proporre. Sì, è da parte.
Grazie.
Colgo l'occasione anche per salutare tutti coloro che hanno seguito Collegati da Casa, erano una trentina di persone da casa, oltre a noi qua, arrivano ringraziamenti e appunto anche un saluto davvero questa volta prima dell'estate, e ci metteremo la registrazione di questo appuntamento, e anche se ce ne vorrai dare le slide del professor Zalamea sul sito, lo notificheremo e poi davvero ci placcheremo per un esempio, un mese e mezzo, in vista della programmazione dei lavori del prossimo anno. Quindi grazie a tutti, grazie ancora al professor Zalamea e al professor Sini. Grazie.